Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 15 luglio del 2026. Mancano 2 giorni, 2 giorni soltanto alla ripartenza Maratea, la prima giornata è 17 sera e da lì i botti. Partiremo subito a raccontare con le imprese italiane quello che avviene e quello che dovrebbe avvenire in questo paese. Oggi io sono sbalordito, sbalordito perché la lettura dei giornali di oggi e il fatto che i nostri politici il 15 luglio siano tutti là che si stiano occupando del voto al Parlamento di ieri mi fa letteralmente impressione, impressione. Vedete, e succede che ieri il governo becca una botta. Cioè, è inutile che mi sembra che sia il Fatto Quotidiano che fa il titolo prendendo in giro il nome della nuova legge elettorale, si chiama Bottarellum, Melanellum, non so come lo chiamavano questa legge elettorale. Ieri il governo va sotto di un solo voto alla Camera e quindi non passa una cosa che voleva il governo. Oggi i giornali si occupano soltanto di questa stronzata. Guardate, sono troppi anni che faccio giornalista e ho iniziato a fare giornalista politico, quindi pensate un po' voi se io sottovaluto due cose. La prima, l'importanza della legge elettorale, e la seconda, il fatto che il governo vada sotto per un voto. Quindi non sto facendo il Pierino, no, l'influencer che dice che cosa cazzo me ne frega a me, io oggi non riesco a pagare la bolletta. Sì, c'è ovviamente questo elemento, ma c'è un altro elemento fondamentale. L'elemento fondamentale è che voi oggi in 10 pagine, praticamente di tutti i cazzo di giornali, tutti, tutti, non riuscite a capire che cosa prevedesse questo emendamento famoso, il 1077, mi sembra presentato da Bignami, rappresentasse questo referendum e che cosa prevedesse. Io me lo sono andato ovviamente a leggere e non ci ho capito una ceppa. E immaginate un po' voi i giornali oggi che aiuto ci hanno dato nell'immaginare la ceppa. Cioè, cosa è il motivo per il quale vi sto parlando? Perché vi sto dicendo questa cosa? Succede che ieri il governo fa sotto, succede che va sotto su una cosa in cui ci aveva messo la faccia e la firma la Meloni, succede che oggi i giornali dicono che sta per crollare il governo Meloni di questa maggioranza di centrodestra, cioè che anche parla di elezioni anticipate. C'è una serie di pazze, anche perché la Meloni è comprensibilmente furibonda, ma nessuno che metta un po' le cose in ordine per noi comuni umorali e mortali che non cambiamo un cazzo. Prima questione, questo governo vuole cambiare la legge elettorale. Vuole cambiare la legge elettorale, e questo lo sappiamo bene. Per ottenere un Parlamento in cui il giorno stesso in cui si vota si capisca chi governerà nel futuro o non governerà, perché c'è un premio di maggioranza, e non ascoltate le stronzate che scrivono i giornali di sinistra. Questo premio di maggioranza dà la maggioranza al partito coalizione che prende il 42%, ma una maggioranza che non può cambiare la Costituzione, permetterà di governare, ma non di fare quello che cazzo gli pare in Parlamento. Quindi è una maggioranza importante, ma non assoluta. Questa legge stava lì in Parlamento e il governo la voleva approvare, anche perché il governo pensava di prendere il 42% dei voti, oltre il 42% si prende questo premio. Oggi invece con Vannacci il rischio è che non prenda il 42% dei voti, che quindi questa legge neanche venga utilizzata. Ma comunque vogliono cambiare questa legge elettorale perché quella precedente non gli piaceva. Questa è già una delle solite storie dei governi che cambiano leggi elettorali pensando di fare delle leggi su misura e poi dopo vengono fottuti. È avvenuto in tutti quanti i governi che hanno provato a cambiare le leggi elettorali. Vabbè, cambiano la legge elettorale, ma succede una cosa: Fratelli d'Italia, insieme a Lupi, fanno un piccolo emendamento importante, e cioè si reintroducono le preferenze. Cioè si sostiene nella vulgata che tu, attraverso questo emendamento, potrai votare i parlamentari e non saranno più nominati. Alla fine, ieri, in questo emendamento, non è passato al Senato, alla Camera, perché 187 hanno votato a favore dell'emendamento e 188 hanno votato contro. Quanti erano i voti di cui disponeva la maggioranza? 250, il che vuol dire che alcuni erano in missione, altri stavano governando e non potevano venire. Neanche la Meloni ha votato, se avesse votato lei sarebbe passato. Quindi si sconta che in realtà il governo ha avuto 30-40 voti contro. Di amici suoi, i cosiddetti franchi tiratori. Molti di questi pensano che siano di Forza Italia, perché Forza Italia, pur avendo alla fine detto che avrebbe votato l'emendamento, era contrario a questo emendamento. E poi soprattutto, come dice Libero, è un emendamento e avrebbero votato contro le donne, perché pensate un po' voi, questa legge fatta dal governo, guidato da una donna, segretaria del partito, presidente del consiglio, con la segreteria personale, segreteria del partito affidato a una donna, con l'opposizione che c'è una donna, beh, questa legge elettorale sarebbe stata una legge che non rispetta le parità di genere. Stronzate! Qua le leggi elettorali si devono occupare di rispettare le volontà del popolo. Questo servono le democrazie, le leggi elettorali, non le parità di genere, perché non, è una stronzata, ma è inutile che combattiamo con questa stronzata, perché a destra e a sinistra le cazzate che si dicono sono innumerevoli. Ma io mi sono andato a leggere questo emendamento che non è stato bocciato. Io capisco che questo riguardi poco la gente, riguardi poco i generali, è semplicemente, come posso dirvi, un livello in più per il quale voi ascoltate questa zuppa. E cioè, questo emendamento era una roba che ci vuole Pico della Mirandola a capire che cazzo volessero intendere questi di Fratelli d'Italia. Non perché io sia contrario all'emendamento, ma perché è veramente complicato. Cioè, si faceva un listino per ogni circoscrizione elettorale. Nel listino, il capolista del listino non lo potevi toccare, nel senso che quello veniva eletto sicuramente se quel partito prendeva i voti, e sotto c'era un listino dove c'erano 7 possibili candidati e voi potevate mettere 3 preferenze, e questi candidati e queste preferenze dovevano essere messe per genere, quindi non potevi mettere 3 maschi soltanto. Quindi tu avevi un listino in cui il numero 1 era deciso dalla segreteria, gli altri 7 erano messi dalle segreterie, e voi avevate la libertà di scegliere 3 persone, ma cambiando il genere, su questi 7. E questi listini eleggevano un pezzo del Parlamento, tutti gli altri erano più o meno liste bloccate. Allora, francamente, stiamo parlando della reintroduzione delle preferenze come sistemi del proporzionale? Nein! Stiamo parlando di un sistema che permette ai cittadini italiani di votare anche Cazzulani, che non conosce nessuno perché è finito in fondo alla lista 122 della circoscrizione sud? No, stiamo parlando di un'introduzione di preferenze blandissima, un contenti niente, stiamo parlando del nulla nel nulla, però il governo ci mette la faccia e non riesce. Esatto, Gianfranco Fini, tra l'altro Gianfranco mi ha chiesto un commensale di scriverti, poi dopo leggi le mail. Cosa succede? Insomma, non c'era nulla, non c'era, stiamo parlando di una cosa complicatissima, nessuno ha letto, i giornali non hanno raccontato, però c'è un fattore politico, e il fattore politico è che il governo va sotto per un voto su questo emendamento che non vale assolutamente una minchia, penso io, però vale politicamente, non siamo matti, se la Meloni ci mette la faccia e dice votate questo emendamento e l'emendamento per la prima volta non passa, direi che è una sconfitta parlamentare pari alla sconfitta referendaria, no? La puoi mettere, e tutti quanti che esultano, però anche qui, ma voi vi rendete, voi dovete uscire da questo corpo, voi veramente cazzo di parlamentari, io capisco che voi parlamentari il 15 luglio state a rompervi i coglioni in Parlamento e vi frequentate tra voi parlamentari e vi frequentate con i giornalisti e avete rapporti soltanto in questo piccolo circolo Verdurin di Roma, ma svegliatevi, uscite da questo corpo, il 99,9% degli italiani di questa roba non gliene frega assolutamente un cazzo, non riescono a capire l'emendamento 2000-1077 che cosa voglia dire, non sarebbero riusciti a capire che cos'è quel listino. Oggi leggono il grande presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia, Costa, che dice non siamo stati noi a tradire. Quello che capiscono gli italiani, scusatemi, o almeno noi liberali, prendiamo che siamo una minoranza degli italiani, è che voi vi state occupando di una cosa che noi pensiamo che sia importante. La legge elettorale sono le regole con le quali si elegge il nuovo Parlamento. Non facciamo i grillini, ma francamente anche meno. Ma di che cazzo stiamo parlando? Cioè, è più importante aver nominato Stazia alla guida della Consob per me del fatto che è passata questa. Cioè, è più importante trovare un capo dell'antitrust, oggi dicono i giornali, Valentino Valentini, se lui sarebbe una cosa straordinaria. Quello è più importante che questa legge elettorale. Ma i giornali ci vanno su, ed è normale che ci vadano su. Vi leggo soltanto il fatto, Bottarellum, il domani, sui giornali antigovernativi, affossata la legge elettorale, Meloni aveva trasformato il voto in una sfida personale, le ambizioni della Meloni, e la Cuzzo Crea su Repubblica, vi giuro, non vi sto raggiungendo una cazzata, la Cuzzo Crea su Repubblica, la caduta della Bastiglia, la legge elettorale è caduta, cioè come la caduta della Bastiglia, la presa della Bastiglia. Questa qua, la legge elettorale 1789, l'emendamento 1770 di Bignami, che non ci capiamo un cazzo, è come paragonabile alla presa da Bastiglia. Ma ragazzi, abbiamo perso il senso. Mandate a nuotare, andate a farvi un weekend, porca troia. Cioè, il mondo normale, se leggi i giornali oggi dici... Perché non vendono i giornali? Perché i giornali non vendono un cazzo? Perché oggi non vi spiegate di che cosa si sta parlando? Nessuno parla di queste preferenze, perché se ne parlassero si capirebbe che non sono nulla. Nessuno parla, ma non di cose concrete. Il significato politico adesso è che c'è, come si chiama, il ministro che verrà da noi alla ripartenza, Lollobrigida, che stanerà i franchi tiratori. E lo capisco bene, perché qui il punto fondamentale è che c'è un pezzo della coalizione di maggioranza che non ha votato con la Meloni. Ma anche qui, non ha votato con la Meloni un pezzo della maggioranza, forse perché non stiamo parlando di una cosa fondamentale. Mi sarei più incazzato se un pezzo della maggioranza avesse fatto lo gnorri sul referendum parlamentare, sul referendum della giustizia, non su una technicality che è l'emendamento sulla legge elettorale, anche perché vi segnalo, e lo segnalo a Repubblica, e lo segnalo a tutti quanti i giornali, che non è cambiato un cazzo, cioè la legge elettorale adesso passa al Senato e semplicemente quell'emendamento sulle preferenze non c'è, quindi la legge elettorale potrebbe passare al Senato, sì che si implicita senza le preferenze come era nata, cioè era nata senza questa appendice che ha voluto metterla Meloni, ieri non c'è riuscita, passa al Senato e si chiude. Non sto mettendo in secondo piano la sconfitta parlamentare, sia chiaro, ma il punto sostanziale è che questa sconfitta parlamentare è una sconfitta sul nulla, nulla del nulla. E anzi, darei anche un consiglio a questo centrodestra, che non lo ascolterà: se voi continuate a parlare di leggi elettorali e di emendamenti e riusciamo a pensare che il centro della vostra attività, che io comprendo bene, è anche le regole del gioco, beh, forse un piccolo scollegamento ce l'abbiamo, e permettono oggi di scrivere, mi sembra che l'abbia scritto Concetto Vecchio, che è un nome e un cognome. Beh, Concetto Vecchio scrive questa cosa che è geniale, cioè sulla questione delle preferenze, anche se sono preferenze molto mild, molto poche, questo emendamento della Meloni, questo è un governo, un Parlamento fatto di nominati. E in un Parlamento di fatto di nominati non è molto popolare far sì che ci siano delle preferenze. Questo è il punto sostanziale. Ma noi siamo anche il paese che le ha abolite le preferenze con referendum segni, perché non ci piacevano i mister 100.000. Adesso sono tutti quanti nominati alle segreterie e non ci piacciono le nominate segreterie e vogliamo ritornare a una via di mezzo. In questa vicenda, quindi io consiglierei ai nostri zuppisti di uscire dal corpo della politica. Cioè, voi avete 10 pagine dei giornali oggi, e ve lo semplificate. Il governo cerca di fare una norma, un emendamento, un pezzetto in più rispetto alla legge elettorale. Questo pezzetto mette delle preferenze un po' così così. Il governo pensava di avere la maggioranza, non ha la maggioranza, perché molti dei parlamentari, anche del centrodestra, non vogliono neanche questo piccolo accenno di preferenze, e gli sta sulle palle la Meloni, e sanno che votando contro la Meloni questa cosa non è che succede nulla, è un pizzicotto. La Meloni si incazza, perché dice questa è una lesa maestà, e se dovesse un governo di questo tipo pensare solo un istante a poter mollare la presa perché perde un emendamento sulle preferenze, beh, insomma, sarebbero causa del loro male. Perché io mi immagino una campagna elettorale in cui dici: scusami, ma tu ti sei dimesso perché? Perché il PIL non andava bene? Perché la sicurezza non era certa? Perché gli immigrati sfondavano le cose? Perché la disoccupazione era alta? No, mi sono dimesso perché in Parlamento non è passato un emendamento alla legge elettorale che prevedeva dei listini in cui il primo del listino era bloccato e sugli altri 7 del listino gli italiani potevano mettere 3 preferenze, ma dovevano stare attenti perché c'era anche una parità di genere, quindi potevano mettere una preferenza a un maschio e una femmina, e se invece mettevano 2 preferenze ai maschi la seconda preferenza saltava, ragazzi. Se uno fa la campagna elettorale così, diciamo, è morto. No, pensateci un attimo. E nel frattempo poi ci sono le cose ridicole e su queste continuo. E cioè l'intervista alla donna, la Bonetti, che ci spiega di Italia Viva, che peraltro Italia Viva, mi sembra, il partito di Renzi sulla carta era a favore di questo emendamento, e dice questa intervista alla Bonetti, tolto il vincolo e l'equilibrio di genere dai capilista. Abbiamo sfondato il tetto di cristallo. Vabbè. Lasciamo perdere. Seconda cosa di giornata. Seconda cosa di giornata, come sempre, Ranucci. E sulla cosa di Ranucci succede che un sito molto attento e molto attenzionato proprio da Ranucci, che si chiama Esperia, perché gli ha rotti i coglioni Ranucci, chi dà i soldi a queste Esperia e compagnia cantante, mentre Esperia è un sito non di sinistra che fa il suo mestiere. Cosa fa Esperia? Prende il libro di Ranucci. E trova, che cosa trova? Nel libro che scrive Ranucci, trova la storia di questa stagista che lui si bomba. Lui si bomba una stagista e lo racconta lui, cioè una della televisione svizzera voleva venire a lavorare al report e lui la prende come stagista, poi ci va a letto insieme e questa peraltro era malata e una volta lo racconta Ranucci, lo leggo oggi sul giornale, io neanche lo sapevo, e quando questa ragazza si accorge che Ranucci gli mette le corna con un'altra ragazza, gli lancia l'iPad che Ranucci aveva regalato a lei, scende per strada e purtroppo viene investita da una macchina, quindi una cosa tragica. E l'altra ragazza con cui Ranucci ha tradito la stagista era una invece maestra che si era rivolta al report perché si occupassero del suo caso e lui ci va a letto. Ma le racconta Ranucci queste cose nel suo libro e Speria tira fuori queste cose e dice: beh, insomma, c'è qualche problema deontologico. Io non so se ci siano problemi deontologici, it's not my business. Semplicemente Ranucci la scrive in un libro e Speria lo tira fuori. E oggi sui giornali sembra che ci sia il gossip, il controgossip. Qualcuno però dice: ragazzi, ma ve lo ricordate il bunga bunga? Ve lo ricordate il clima di moralismo sessuale che c'era? Qui c'era stagista, la non stagista, la fonte, la non fonte. Vabbè, devo dirvi la verità: mi interessa di più rispetto a questa roba sessuale di Ranucci, che oggi è sulle prime pagine di tutti i giornali, la vicenda Capone, che sulla prima pagina invece del foglio dice una cosa molto semplice: ma scusatemi, ma non siete voi, toc toc, gli fa al report, perché quando vedete un massone vi incazzate come delle bestie, eh? E io dico: ma perché? Dice Capone: ma insomma, voi avete fatto quelle domande all'assessore leghista in Sicilia, dicendo all'assessore leghista in Sicilia, a Catania, se non trovava sconveniente il fatto che l'assessore leghista a Catania era stato vice direttore di una rivista massonica. Oppure avete detto che Adolfo Urso era un massone, Urso vi ha querelato. Allora, tutte queste vostre puzza nei confronti dei massoni, e ne cita varie Capone, non esistono quando il vostro conduttore capo alla fine frequenta un massone dichiarato come la vitola. Beh, insomma, devo dire che il tema che pone di doppio pesismo e di doppio standard Capone è straordinario oggi sul fatto. Beh, sul giro di vite sui Maranza il governo ha fatto una cosa, ma secondo me sacrosanta, e di questo si dovrebbe parlare. Ha detto che la polizia locale può fare il fermo preventivo. E voi capite, perché qualcuno mi dice: ma scusatemi, ma i sindaci ci possono fare poco? E io rispondo loro: no, perché i sindaci possono non avere tutti gli strumenti, ma pensate a un De Luca, non voglio vedere un sindaco di destra, pensate a un De Luca che va e rompe i coglioni agli abusivi, eccetera, si mette in primo piano a fare quella roba là. Allora, che succede? Succede che voi comprendete, quando fate questa obiezione, qual è l'atteggiamento di alcuni sindaci di sinistra. Vito Leccese, sindaco di Bari, oggi fa un'intervista e dice: ma no, questa cosa che la polizia municipale possa fare i fermi preventivi serve ben altro. Voi pensate, ma noi non abbiamo neanche il CED, cioè la possibilità della polizia municipale di accedere ai dati informatici delle persone che vengono fermate. Allora, io mi chiedo: ma un sindaco di una città che ha un minimo di aderenza alla realtà e che non si occupa soltanto degli emendamenti alla legge elettorale e delle piste ciclabili, veramente crede che la polizia municipale ha bisogno del CED, gente che sta sulla strada, quelli che stanno sulla strada dalla mattina alla sera, per capire se in una zona di periferia c'è un ubriaco, c'è un accoltellatore, c'è un violentatore che sta molestando in quel momento in flagranza di reato, lo possa fermare? Io direi che i sindaci di Sud, nord, destra e sinistra, invece di occuparsi delle cazzate e dire che è il governo che fa campagna elettorale, per esempio, non si opponessero al taser, cioè quella pistola elettrica in mano a tutti i poliziotti municipali, farebbero cosa buona e giusta. Poi è ovvio che poi ci vuole il governo, ci vuole la polizia, ci vogliono i carabinieri, ma un sindaco che, quando il governo ti dà la possibilità che i tuoi poliziotti possono fare più ordine pubblico, tu dici ma non possono farlo perché non hanno gli strumenti, allora avete capito che è la mentalità. Questi non hanno la mentalità di risolvere i problemi, questi hanno la mentalità per i quali gli immigrati sono ben contenti, visto che sono loro che li hanno fatti entrare, che restano nelle nostre piazze. Tre attiviste della flottiglia, la trovo stupenda, sono 20 righe, vanno al funerale di Khamenei, vanno al funerale di Khamenei e dicono vi aiuteremo a mantenere questa rivoluzione. Ecco, questa è la flottiglia, le rappresentanti della flottiglia vanno. Oggi soltanto la Monica Sargentini ne parla sul Corriere, dicendo però giustamente che la flottiglia dice che non sono loro rappresentanti, ma è il senso di un pezzo della flottiglia, cioè di un pezzo politicizzato, per cui queste ragazze vanno in Iran al funerale di Khamenei, vanno al funerale del luogo in cui loro pensano che ci sia una rivoluzione che non deve essere fermata, che è la rivoluzione che le prende a loro donne e calciano il culo. Vabbè. Ma questo non riesce a far ragionare. Nel frattempo hanno interdetto per 9 anni dai pubblici uffici il fratello di Sanchez, un casino in più per la storia, per il governo spagnolo. Scusatemi, quando tanti mi hanno chiamato e mi dicono che sta succedendo ora dopo quello che è successo nel governo, io vorrei rispondere a tutti gli amici che mi hanno chiamato, spero nulla. Spero assolutamente nulla. La Meloni si può incazzare un po' con i franchi tiratori e Lollobrigida può scoprire chi sono i franchi tiratori, ma siccome questa roba qua incide sulla vita del paese in una maniera ridicola e pari a zero, se questa cosa dovesse incidere sul governo sarebbe una follia. Questa cosa incide soltanto sulle pagine dei giornali e su i retroscena dei notisti politici. Per il resto non gliene frega un cazzo a nessuno. L'unica cosa che fregherebbe è che un governo che deve finire la legislatura l'anticipa la sua chiusura non perché perde il referendum, ma perché perde le preferenze. Ma ragazzi, roba da matti. Ci vediamo a Maratea, 2 giorni, oggi ci vado, ciao.